Caffè Zimmerman. Sconcertante.
Libretti che risate. Buongiorno Carla Moreni.
Buongiorno Giuseppe Clericetti.
Proseguiamo la nostra lista, il nostro elenco di opere buffe con libretti che ci fanno ridere, ma dopo il Falstaff torniamo indietro e da qui in avanti procederemo davvero con il nostro meraviglioso ordine cronologico che ci fa tanto bene. E attenzione, andiamo proprio, non dico proprio ai primordi dell'opera, sono trascorsi 43 anni dalle primissime opere. È successo di tutto e di più. Vogliamo sintetizzare un po' questi primissimi decenni, perché succede qualche cosa di fondamentale per l'opera, un punto di svolta.
Beh sì, certo, l'opera, lo sappiamo tutti, nasce a corte, quindi nasce come spettacolo per degli invitati di un principe, di un duca, di un aristocratico, quindi senza biglietto a pagamento e con un pubblico molto limitato, e non in teatro, perché l'opera si fa a palazzo. Nel giro di pochi anni l'opera diventa pubblica, cioè diventa un oggetto che si svolge in un teatro a pagamento, tutti possono entrare, i biglietti sono scalettati come oggi in base ai posti, e soprattutto cambia l'argomento, perché se io ho un pubblico di corte posso anche trattare dei soggetti mitologici, quindi che richiedono un certo grado di cultura, di sottigliezza, di finezza, no? Per non annoiarsi, perché se io ti racconto un mito o te lo racconto bene o ti faccio dormire. E invece si passa dall'argomento mitologico aristocratico all'argomento storico. La storia è sempre popolare, la storia ci piace sempre, perché in fondo ti racconto una storia.
Siamo nel 1643 al Teatro dei Santi Giovanni e Paolo a Venezia, e Claudio Monteverdi, che già si era espresso innanzitutto nel 1607 con Orfeo e poi con altre opere, l'Arianna purtroppo persa se non per quel meraviglioso lamento, ci propone questa incoronazione di Poppea, che Carla Moreni introduce nella nostra lista di opere buffe. Ma è un'opera buffa?
Beh, insomma, intanto scegliere come soggetto storico da raccontare la figura di Poppea, direi che potrebbe dare molti spunti ai registi di cinema oggi, perché Poppea è comunque la figura femminile del mondo romano più discussa, più intrigante, più fisicamente conturbante. Non era mica il suo nome Poppea, ovviamente, è un nome, diciamo, come si dice, è un appellativo, è un nome che ci denuncia le sue caratteristiche.
È una figura retorica.
È una figura retorica, molto bene, sì, in metrica assolutamente. E poi che una che si chiama Poppea, no, finisca poi incoronata, ci svela già nel titolo l'intrigo. Cioè lei, la Poppea, l'opera inizia meravigliosamente dopo il prologo nel primo atto con una veramente un'apertura di tipo cinematografico, con la luce a candela, immaginiamo, della stanza di Poppea illuminata, no? Quindi, e nella stanza di Poppea c'è qualcuno. Noi sappiamo chi c'è nella stanza di lei, perché a far la guardia alla sua stanza ci sono i servi di Nerone. E quindi immaginiamo che lì ci sia Nerone. Ed arriva subito anche il povero Ottone, già, o Nerone Ottone, così non sbagliava nei nomi lei. Ottone arriva e si commuove, perché prima fa questa grande inno alla finestra di lei e poi dopo si accorge che la finestra è illuminata, si accorge dei servi di Nerone e quindi conclude: io sto facendo la corte a un balcone.
Al mare, e se sacrificando i modi. Assicurasti il fine che abbracciate avrei nel tuo bel seno, le mie beatitudini amorose. Io ti credo la speme, il seme sparsi. Ma, l'aria, l'aria, il cielo ed ogni mio erbi volto mi parla, mi parla. Tempesto, tiroini di divine,
mi parla.
Il mio è raccolto.
Chi va lì, chi va lì? Camerata, camerata.
Che fa? Ancor non è lì.
Camerata, che fai? Pare che parli sognando.
Sordo, pur del primi rai.
Su, risegnati tosto.
Non ho dormito in questa notte mai.
Su, 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 risegnati tosto. Guardiamo il nostro posto.
Sia maledetto amor, sia maledetto amor, sia maledetto amor, Popea, Nerone, Roma, Nerone, inizia. Soddisfatti, io non posso la pigrizia. Un'ora, un giorno solo. La nostra imperatrice, sì, la se stessa in pianto.
E ne romper Poppea la vitipende, l'Armenia si ribella ed egli non ci pensa. La Pannonia dall'armi, dall'armi, ed egli se ne ride. Così per quant'io veggio l'impero se ne va di male in peggio.
Di pur che il prence nostro ruba tutti per donar ad alcuni l'innocenza d'afflitta e scellerati van sempre a man dritta.
Sol del pedante Seneca si fida
di quel vecchio rapace,
di quel volpon sagace,
di quel reo cortigiano che fonda il suo guadagno sul tradire il compagno,
di quell'empio architetto che si fa casa sul sepolcro altrui.
Non ridir ad alcun quel che diciamo, nel fidarti mascaltro, se gli occhi non si fidan l'un dell'altro. E però nel guardar van sempre insieme. Impariamo dagli occhi.
Impariamo dagli occhi a non trattare da ciò.
Impariamo dagli occhi a non trattare da ciò.
Impariamo
dagli occhi a non trattare da ciò.
Bianca l'alba e viene il dì.
Tacian, tacian,
Nerone, Nerone,
Nerone, Nerone,
Nerone, Nerone,
tacian,
tacian, tacian, Nerone.
Carla Moreni, per tornare sull'argomento ed esaurirlo, forse, non siamo comunque in presenza in questi primi decenni dell'opera, ma direi proprio in tutto il Seicento, di una distinzione netta fra opera seria e opera buffa. Interessante.
Vero, vero, vero. È interessante, perché, come dire, come nella vita, no? Il serio e il buffo camminano insieme. Così l'opera, che è davvero uno specchio della vita, fino al 1733 le tiene insieme, tiene meravigliosamente insieme i fili del lamento e della risata, i fili di Seneca che viene obbligato a suicidarsi e di Nerone che gozzoviglia, oppure dei valletti che trescano insieme. Quindi questo doppio registro, da un lato patetico e dall'altro ridanciano, che camminano perfettamente insieme.
Perché 1733?
Perché il 1733 è la data della prima esecuzione della serva padrona.
Ai 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 ai, che incontreremo fra qualche trasmissione. Serva padrona di Giovanni Battista Pergolesi. Chi era il librettista dell'incoronazione? Busenello.
Esatto, anche questo nome ci potrebbe far ridere. In realtà è proprio un tipico cognome veneziano. Giovanni Busenello è un avvocato. E anche questa professione ci porta a raccontare una caratteristica tipica dei librettisti. I librettisti, quando noi guardiamo i loro studi, la loro formazione, appartengono a due aree. O sono uomini di legge, quindi avvocati, o sono uomini di chiesa. E uno dice, ma come? Due professioni così lontane, perché si dedicano al libretto? Perché in fondo l'uomo di chiesa e l'uomo di legge lavora con la parola. Oggi dovrebbero fare i libretti gli uomini di radio, no?
Bravissima.
Ma la parola come seduzione, la parola come diciamo gesto persuasivo, comunicativo, dialogante con un pubblico davanti. L'uomo di chiesa e l'uomo di legge lo facevano per professione. Ecco perché i libretti sono o di avvocati o di uomini di chiesa o ex uomini di chiesa.
Parliamo ancora un minuto di Busenello, perché la sua produzione è notevole.
Eh sì, scrive molti libri, sarà poi il librettista di riferimento di Francesco Cavalli.
Che non è poco.
Che non è poco assolutamente, anche perché scrive ben quattro libretti per Cavalli, ma tra questi c'è la Didone, uno dei libretti in assoluto più bello. Ma devo dire che l'incoronazione di Poppea non ha niente da invidiare alla Didone. Intanto ha un taglio narrativo perfetto. Proprio la successione degli accadimenti ci lascia sempre sul filo del rasoio, non perdiamo mai l'attenzione. Da inizio alla fine vogliamo sempre stare a vedere che cosa succederà nella scena dopo.
Come le serie televisive di oggi.
È vero, assolutamente sì, finisce sempre sul più bello.
Veniamo ad un ascolto di una scena veramente esilarante, il duetto Nerone-Poppea.
Eh sì, qui è molto divertente, perché allora Nerone si è fatto mattino e deve lasciare la donna con cui ha trascorso la notte, no? La partenza dell'innamorato era anche questo, un luogo letterario, no? Già dai tempi dei trovatori, che facevano il famoso addio all'alba alla donna con cui avevano amoreggiato. Ma qui il tutto diventa una sorta di farsa, perché Poppea inizialmente non vuole che Nerone parta, ma quando Nerone le dice no, guarda, devo partire perché finché io sono sposato con Ottavia non posso stare con te, allora lei lo spinge al più presto a partire, cioè, come dire, la tua missione adesso è quella di ripudiare tua moglie e sposare me.
che siamo uniti in sinco, Ottavio.
In sinché? In sinché?
In sinco, Ottavio, non rimane scusa.
Rimane, non rimane.
In sinco, Ottavio, non rimane scusa dal ripudio da me.
Stai meco tutte ore, stai in cuore, negli occhi.
C'è un altro duetto che ci interessa molto in questa nostra serie sui libretti Che risate. È un duetto tra, questa volta, tra Nerone e Seneca.
Eh sì, perché Seneca, il grande maestro, il filosofo, filosofo stoico, colto, importante, autorevole. Diciamo, gli uomini antichi al potere si avvalevano sempre dei suggerimenti degli uomini di cultura, non era male, anche se poi a volte li costringevano appunto al suicidio. Ma il duetto appunto a colpi di endecasillabi tra Nerone e Seneca, ricordiamo questo metro, l'endecasillabo, che era il metro della commedia dantesca, no? E viene molto usato nelle opere buffe proprio perché è un metro che sa di commedia, che sa di parlato, a frasi molto lunghe, esattamente come quelle che facciamo noi quando parliamo. Quindi dopo questo duetto a colpi di endecasillabi, il nostro Seneca, col sorriso sulle labbra, davvero stoico, va a suicidarsi in vasca da bagno perché è più comodo.
Sorrisoluto insomma, o Seneca, o maestro, di rimuovere Ottavia dal posto di consorte e di sposar Poppea.
Signor, che le fondo alla maggior dolcezza, spesso giace nascosto il pentimento, consigliere scellerato, odia le leggi e la ragion disprezza.
La legge è per chi serve, e se voglio posso abolir l'antica, indurne nove, è partito l'impero e il cielo.
Il popolo, il senato
del popolo, non curo.
Oh.
Ricordo bene, Carla Moreni, che in queste opere di primo Seicento, ma durante tutto il XVII secolo in genere, i ruoli buffi sono spesso quelli assegnati ai servi o alle nutrici.
Sì, è vero. Qui ci sono due nutrici che scendono in campo. Una è la nutrice di Poppea e l'altra è la nutrice o ancella di Ottavia, quindi le due prime donne, no? L'amante e la sposa, hanno a loro volta una serva che parla loro. Ed è buffo perché Monteverdi, qui Malandrino, sceglie di far parlare, di far cantare queste donne con il travestimento, quindi sono delle voci maschili che cantano con i panni delle donne, a dire che forse erano delle nutrici anziane, molto scaltre, molto furbe. Interessantissimo, proprio per dire la drammaturgia meravigliosa di Musenello, che prima del famoso duetto finale dell'opera, che tutti noi conosciamo, pur ti miro, pur ti godo, e che tutti noi sappiamo non aver scritto Monteverdi, prima di questo duetto c'è un arioso, non proprio una vera e propria aria, però un momento di canto molto effusivo, affidato ad Arnalta, appunto la ancella, la domestica, la nutrice di Poppea, la quale fa una grande riflessione sul potere e sul fatto se sia meglio nascere importanti o nascere servi. È davvero una parte del libretto che consiglio di leggere.
Oggi, oggi sarà Poppea, sarà Poppea, imperatrice. Io che son la nutrice, ascenderò delle io non passo più. I miti del tu. Tu. Oh, con nuovi armonia, gorgherà mi di vostra signoria, vostra signoria.
so che sempre si vile il leggendario antico.
Ma ognuno così badula, credendo guadagnarmi per di piacere grazie di Pompea. Ed io fingendo non capir le frodi di compagni bugie di bugie per amore noi. Io nacqui sempre e morirò ma Franciel morrò. Servendo sta, cos'più felice sorte.